Saluti a tutte e a tutti e benvenuti.
Ben ritrovati.
Oggi ci tuffiamo in una modifica fiscale potenzialmente molto importante per trasporti e logistica qui in Italia.
Parliamo delle novità su reverse charge.
Esatto, quelle previste dal decreto fiscale 2025.
Proprio quelle. È quel meccanismo IVA, ricordiamolo brevemente, dove l'imposta la versa il cliente, non il fornitore. Serve a contrastare l'evasione.
Sì, l'obiettivo è quello. Analizziamo insieme un articolo interessante, pubblicato il 25 giugno 2025 sul blog dello Studio Pizzano. Si intitola Reverse Charge, Trasporti, il decreto fiscale rimuove i vincoli applicativi.
Un titolo chiaro.
Esatto, vedremo proprio questo, come cambiano le regole, chi riguardano, se ci sono esclusioni e poi quel regime transitorio un po' particolare.
E soprattutto l'ostacolo forse più grande. L'autorizzazione europea.
Eh già. Cerchiamo di capire cosa significa concretamente per imprese e professionisti del settore. Allora, partiamo dal principio. Cosa c'era che non andava prima? La legge di bilancio 2025 aveva messo dei paletti un po' complicati, vero?
Assolutamente sì. La norma precedente, quella che ha modificato l'articolo 17 del DPR sull'IVA, legava il reverse charge a condizioni, molto specifiche.
Cioè?
Si parlava di prevalente utilizzo di manodopera presso chi riceveva il servizio, il committente, e anche l'uso di beni strumentali di sua proprietà.
E questo cosa comportava?
Criteri come prevalenza o beni riconducibili erano decisamente vaghi. Hanno creato parecchia incertezza, sai. Difficoltà applicative enormi.
Immagino.
Non solo un problema burocratico, ma rischiava anche di creare distorsioni nel mercato, magari favorendo, senza volerlo, strutture meno trasparenti. Insomma, non funzionava al meglio.
Capisco. E quindi il nuovo decreto fiscale?
Il nuovo decreto, all'articolo 9, praticamente fa tabula rasa di questi requisiti, li elimina del tutto.
Ah, quindi una bella semplificazione, almeno sulla carta. E allora, tolti questi vincoli, a quali prestazioni si applica ora il reverse charge in questo settore? Chi riguarda di preciso?
Guarda, l'intenzione sembra proprio quella di allargare il campo. La norma adesso parla di prestazioni di servizi, tranne alcune già previste specificamente dall'articolo 17, che vengono rese tramite contratti d'appalto, subappalto, affidamenti a consorziati, insomma, tutte formule simili.
E a chi devono essere rese queste prestazioni?
Ad imprese che operano nel settore dei trasporti, della movimentazione merci e della logistica. In buona sostanza, l'idea è coprire, diciamo, la stragrande maggioranza degli appalti di trasporto merci per conto terzi.
Quindi un cambiamento che potrebbe essere davvero ampio?
Potenzialmente sì, molto ampio.
Ok, quindi una platea più vasta. Ma ci sono ancora delle eccezioni? Qualcuno o qualcosa resta fuori da questo meccanismo?
Sì, due esclusioni importanti ci sono e restano. Primo, il reverse charge non si applica alle prestazioni che vengono fatte alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti che già usano lo split payment.
Ah, giusto, lì c'è già un altro sistema, lo split payment.
Esatto, ha un obiettivo simile anti-evasione, quindi sarebbe stato, diciamo, un doppione. Secondo, sono escluse le prestazioni rese dalle agenzie per il lavoro, quelle definite dal decreto legislativo 276 del 2003.
Bene, quindi PA e agenzie per il lavoro fuori. E poi?
C'è anche questo regime transitorio che viene menzionato nell'articolo. Come si colloca? È un'alternativa? È un aspetto interessante che aggiunge un livello di complessità, effettivamente. È stato introdotto da una legge precedente, la 207 del 2024. Si tratta di un regime opzionale.
Opzionale in che senso?
Nel senso che il committente, cioè chi riceve il servizio, può scegliere, non è obbligato, di versare lui l'IVA per conto di chi ha fatto la prestazione. E questa scelta la può fare ogni soggetto nella catena dei subappalti in modo autonomo.
Ok, ma è già operativo?
No, qui sta un punto importante. Manca ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che spieghi come fare, le modalità attuative. E un'altra cosa da sottolineare.
Dimmi.
Anche se si opta per questo regime, non viene meno la responsabilità solidale del prestatore, cioè di chi fa il servizio, per l'imposta. Quindi è un'alternativa volontaria che, almeno sulla carta, potrebbe convivere con la modifica principale del reverse charge. Ma aspettiamo le istruzioni.
In tutta questa storia, qual è l'ostacolo principale che al momento blocca l'entrata in vigore di queste nuove regole sul reverse charge?
Il punto chiave, quello decisivo, è l'autorizzazione europea. Per cambiare il meccanismo standard dell'IVA serve una deroga, un permesso speciale, concesso dal Consiglio dell'Unione Europea. Lo prevede la direttiva IVA.
E non è la prima volta che l'Italia ci prova, vero?
Esatto. C'è un precedente che non fa ben sperare. Un tentativo simile, fatto qualche anno fa con un decreto legge del 2019, fu bloccato.
Perché?
Proprio perché arrivò un parere negativo dalla Commissione europea. Lo giudicarono troppo ampio, non abbastanza specifico. C'è la speranza ora che questa nuova formulazione, più focalizzata su logistica e trasporti, possa avere più successo. Ma è tutt'altro che scontato.
Quindi è come avere una macchina nuova pronta a partire, ma manca la chiave dell'accensione che deve dare l'Europa.
Ottima metafora, sì. Le regole del gioco sono state riscritte, ma l'arbitro, l'UE, non ha ancora fischiato l'inizio.
D'accordo. Quindi proviamo a riassumere. Abbiamo una riforma che, sulla carta, semplifica e allarga il reverse charge nei trasporti, eliminando criteri che creavano confusione.
Esatto.
Però è tutto in stand-by, in attesa del via libera europeo. E come se non bastasse, c'è anche un regime transitorio opzionale che aspetta le istruzioni per l'uso.
Proprio così.
Quindi, il consiglio pratico per le aziende e per i professionisti del settore qual è?
È di monitorare con molta attenzione due cose.
Quali?
Primo, l'iter di questa autorizzazione europea, che è fondamentale per capire se e quando partirà la modifica principale. Secondo, l'uscita del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sul regime transitorio opzionale, per capire come funzionerà nei dettagli.
Quindi bisogna essere pronti, ma l'applicazione concreta è ancora, diciamo, appesa a un filo.
Esattamente. Prepararsi è importante, ma l'incertezza sull'effettiva entrata in vigore resta.
Per chi volesse approfondire i dettagli, l'articolo completo si trova sul blog dello studio Pizzano. E come sempre diciamo, un confronto con il proprio commercialista è fondamentale per valutare gli impatti specifici sulla propria realtà aziendale.
Certo. Ogni caso può avere le sue peculiarità.
Rimanere aggiornati sarà cruciale nei prossimi mesi. Un'ultima riflessione, magari un po' provocatoria. Mettiamo caso che l'autorizzazione europea arrivi. Quanto sarà pronta davvero la filiera della logistica, che sappiamo essere spesso complessa, frammentata, ad assorbire questo cambiamento a livello operativo?
Questa è la domanda da un milione di euro. La risposta, temo, la vedremo solo quando e se diventerà realtà operativa sul campo.
Vedremo. Grazie mille per questa analisi dettagliata.
Grazie a te.
E grazie a tutte e tutti per averci seguito.
Alla prossima.